lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco, cari fratelli e care sorelle, ci troviamo riuniti questa sera per celebrare una grande festa. La chiamiamo festa per capirci meglio. Per la Chiesa questa non è solo una festa, è molto di più. Liturgicamente parlando, è la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Quindi liturgicamente festeggiamo qualcosa che è più grande di una festa, perché anche liturgicamente esistono le feste, ma c'è una grande differenza tra la festa e la solennità. Ma dicevo, per capirci meglio, perché per noi la figura di San Giuseppe è stata sempre molto importante. Nel mio cammino, nel cammino mio di Padre Giacomo, nel cammino della comunità, possiamo più volte aver avvertito di essere accompagnati dalla protezione di questo grande uomo, di questo grande santo, di questo grande padre, di questo grande patriarca, di questo grande santo. Ecco, personalmente, ovviamente dico personalmente, certo, poi ogni santità è singolare, non esiste una santità uguale a un'altra. Anche se la santità l'uomo non l'ha da se stesso, ma la riceve come dono di Dio, quindi partecipa alla santità di Dio e risponde all'invito di Dio, perché Dio già nell'Antico Testamento cosa ci aveva chiesto? Siate giusti, perché io, il vostro Dio, sono giusto. E Gesù ci chiede la stessa cosa, quindi Dio fatto uomo poi ci fa la stessa richiesta: siate santi, perché santo è il Padre vostro che è nei cieli. Per cui noi rispondiamo a una chiamata. Quando noi diventiamo santi, rispondiamo a una chiamata. E Giuseppe è santo, così come tutti gli altri santi, perché ha risposto. Ha risposto ad una chiamata. Ma dicevo, personalmente reputo San Giuseppe un grande santo. Ecco, di solito quando si vuole esaltare la figura di un santo si dice un grande santo, ma questa sera non è che perché è la festa di San Giuseppe diciamo che San Giuseppe è grande, perché stiamo celebrando questa festa, questa solennità liturgica, no, lo diciamo perché, come noi possiamo apprendere dall'esame, Giuseppe è grande non solo per il fatto, anzi non per il fatto di essere stato scelto,
non ne posso più,
scelto, sono stati scelti tutti noi che siamo stati santi, come tutti noi che siamo qui siamo stati scelti, ma l'essere stati chiamati, l'essere stati scelti non ci rende grandi, cioè ci rende grandi sì, ma quello che ci rende veramente grandi è la risposta che vogliamo dare. E quello che rende singolare Giuseppe è il modo in cui lui ha risposto. Giuseppe ci è modello in tante cose. Ci è modello in tante cose. Innanzitutto San Giuseppe ci insegna una cosa. La prima cosa che ci insegna San Giuseppe è questa. Quando noi lasciamo entrare Dio nella nostra vita, i ragionamenti umani, i criteri umani, i metri di misura umani cadono, non reggono più. Giuseppe aveva una cultura, aveva la legge di Dio, ma anche la legge di Dio mal assorbita, mal interpretata, può diventare poi legge umana. Perché l'uomo di Dio sa che Dio fa quello che vuole. E Giuseppe a un certo punto lo capisce. Perché la legge di Mosè cosa diceva? diceva quello che lui stava facendo. E siccome il cuore di Giuseppe non era guidato dal mondo, ma era già guidato da Dio, lui doveva solo capire. Che cosa fa? Doveva fare due cose, Giuseppe. Ripudiare Maria pubblicamente e farla lapidare. Questa era la legge di Mosè. Lui invece decide di fare un'altra cosa. Obbedisce alla legge di Dio, la ripudia, ma vuole ripudiarla nel segreto per evitare che la lapidino. Perché? Intanto perché l'amore che Giuseppe aveva per Maria era un amore vero. Giuseppe amava Maria e Maria amava Giuseppe, ma non erano uno degli amori spirituali e platonici, eh? Erano amori del cuore, amori veri. Non è che un amore platonico solo spirituale come si potrebbe pensare, ma era un amore vero. Maria e Giuseppe sono stati marito e moglie, si sono amati come marito e moglie, si sono innamorati l'uno dell'altro, si sono scelti e voluti vicendevolmente. Però appunto Giuseppe ci insegna che i ragionamenti umani, i criteri umani, i metri di misura umani, quando nella nostra vita abbiamo a che fare con Dio, cadono. Perché lui non aveva capito, si trova davanti Maria, che lui conosceva, la conosceva bene, non è che l'aveva incontrata qualche settimana prima o qualche mese prima, la conosceva, si conoscevano. E si trova Maria, che tutti sapevano che tipo di donna era, se la trova incinta. E Giuseppe cosa aveva pensato? Quello che avrebbe pensato qualunque altro uomo: mi ha tradito. La trova incinta, cosa puoi pensare? Chissà che dolore. In quel momento trovarsi la sposa che lui amava, che desiderava per avere, di avere come moglie incinta, è stato per lui un grandissimo dolore. Non possiamo sicuramente non pensare che non sia stato così, anche perché il comportamento di Giuseppe ci fa capire il cuore di Giuseppe. Se Giuseppe non l'ha ripudiata pubblicamente, non l'ha fatta lapidare, vuol dire che il cuore di Giuseppe è un cuore sensibile. Quindi ha sofferto quando ha trovato la sua sposa incinta. E voleva fare le cose giuste. Per lui la cosa più giusta in quel momento era non farla lapidare, ma rispettare la legge di Mosè. Lui non poteva tenerla con lui, non perché non voleva coprirla. Avrebbe potuto dire anche: non abbiamo rispettato quello che era stabilito, ci siamo accoppiati prima, e la copriva così. Invece voleva rispettare la legge di Dio, ma non voleva uccidere colei che lui amava, non voleva che fosse uccisa, la ripudiava in segreto. Ma cosa succede? Sicuramente noi dobbiamo anche ragionare sugli eventi che ci vengono raccontati nella Sacra Scrittura. Sicuramente gli avrà detto: ma perché hai fatto questo? E l'aveva chiesto. E Maria gli avrà spiegato: ma guarda, io non ho fatto proprio niente. Mi è apparso un angelo e mi è successo questo. Dice: mettiamoci al posto di Giuseppe. E dice: sì, tu ti trovi la tua fidanzata incinta, e viene a dire: è stato un angelo che mi è venuto a dire. E a un certo punto guarda cosa è successo. Cosa precisamente ha pensato Giuseppe non lo possiamo sapere, se ha pensato mi prende in giro, se ha pensato si vuole giustificare. Cosa Giuseppe abbia pensato noi non lo possiamo sapere, e questo non lo possiamo neanche intuire. Può aver pensato tante cose, ma di certo non ha smesso neanche in quel momento di cercare la volontà di Dio. E quello che accade a Maria accade anche a lui, perché se Maria gliel'ha raccontato, gli ha arrivato un angelo, Giuseppe magari avrebbe potuto pensare: beh, lo venga a dire anche a me questo angelo quello che ha detto a te. E se ha pensato quello, ha pensato la cosa giusta, perché così è stato. E gli dice l'angelo le stesse parole che dice a Maria. A Maria dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E lui dice: non temere Giuseppe di prendere Maria come tua sposa, perché quello che in lei viene dallo Spirito Santo. Giuseppe, non, il Vangelo non ci dice che Giuseppe si sveglia e dice: oh, mamma mia, che sogno, guarda cosa sono andato a sognare. Perché sicuramente non è un sogno come possiamo pensare noi, perché lui ricevesse quelle certezze e sapesse bene cosa fare anche dopo, avanti, vuol dire che non erano dei sogni così, da interpretare, da capire, da ricordarsi, erano sogni profetici, probabilmente saranno esperienze mistiche, anzi non probabilmente, sicuramente. Giuseppe cosa fa? Capisce in quel momento che Dio stava compiendo qualche cosa di grande. Sicuramente non può aver capito subito tutto, ma ha capito che c'era la mano di Dio veramente. E allora che cosa fa? Capisce che stava accadendo qualche cosa, che Dio stava facendo qualche cosa nella storia e che lui faceva parte di questo disegno di Dio, di questo progetto di Dio. Allora cosa fa? Si mette completamente a disposizione di Dio. Quindi la seconda cosa che ci insegna Giuseppe è cosa vuol dire vivere ogni giorno della propria vita facendo la volontà di Dio. E attenzione, ci insegna anche un'altra cosa, che fare la volontà di Dio, quando la si fa davvero, e voglio sottolineare, fare la volontà di Dio quando la si fa davvero vuol dire vivere nella gioia. Perché noi possiamo pensare che fare la volontà di Dio vuol dire diventare remissivi e subirsi delle cose. Possiamo pensare quello. Giuseppe era il primo che poteva pensarlo. Guarda un po', mi sono scelto una sposa come tutti gli uomini di Israele, manco posso avere l'onore come tutti gli uomini di concepire insieme a lei un figlio. Me la trovo incinta prima di sposarmi e mi devo tenere pure un figlio che non è mio. Non ho mica pensato quello. Per niente proprio. Perché attenzione, abbiamo iniziato questa nostra riflessione su Giuseppe dicendo che Giuseppe era veramente sposo di Maria. Si sono stati veramente fidanzati e si sono veramente amati. Non era un amore platonico, era vero. Veniva dal cuore, non era solo un sentimentalismo, era un amore vero, perché erano due santi, lei era piena di grazia, lui era l'uomo giusto, quindi due santi, quindi in loro c'era l'amore vero, perché c'era Dio nella loro vita, nei loro cuori, e dicevamo è stato vero sposo di Maria, vero fidanzato di Maria, ed è diventato vero padre di Gesù. E San Giuseppe, appunto, ci dimostra, dicevamo prima, che i ragionamenti umani, i criteri umani, davanti a Dio cadono. Perché Giuseppe non ha mai trattato Gesù come un figlio adottivo, ma l'ha trattato come suo vero figlio. L'ha amato come suo vero figlio. Scusatemi se lo dico, forse neanche un padre avrebbe fatto tutto quello che ha fatto Giuseppe per Gesù. Alcuni dicono, le scritture parlano poco di Giuseppe, beh, quello che dicono basta e avanza. Quello che dicono le scritture di Giuseppe ci basta e ci avanza. Magari vivessimo quelle poche righe che dicono i Vangeli di Giuseppe nella nostra vita, di ogni giorno. Ma ci bastano e avanzano. Giuseppe quindi diventa il vero padre di Gesù. Non lo tratta mai come un figlio adottivo. E che cosa fa? Difende la vita di suo figlio e di sua moglie. Guidato costantemente da Dio. Perché quell'angelo non è che gli abbia apparso in sogno solo quella volta per dirgli di prendersi Maria. Gli è apparso costantemente per guidarlo in tutto quello che doveva fare, perché si adempisse la volontà di Dio. San Giuseppe ci insegna anche un'altra cosa, cari fratelli e care sorelle, che Dio per realizzare i suoi disegni ha bisogno di noi. Noi pensiamo una cosa molto semplice. Tu tutti sappiamo bene che Gesù era vero uomo e vero Dio. Sappiamo che ci ha dimostrato di poter risuscitare i morti, di poter dare la vista ai ciechi, di poter trasformare l'acqua in vino, di poter moltiplicare pani e pesci. Però Dio affida suo figlio a un uomo e gli dà l'incarico di proteggerlo persino da coloro che lo volevano uccidere. Questo San Giuseppe appunto ci insegna che Dio ha bisogno di noi, quindi noi sbagliamo quando diciamo: ma se il Signore può tutto, perché non fa questo e non fa quello? Il Signore dice: sì, sì, lo voglio fare, ma ti sto aspettando. Sì, sì, lo voglio fare. Non è un problema per me fare quello che tu pensi che io potrei fare. O quello che pensi che io potrei fare non faccio. Lo faccio. Ho bisogno di te. Sei disponibile? Oppure te la vuoi dare a gambe? Giuseppe non se l'è data a gambe. Giuseppe è rimasto lì. E non ha esitato a cambiare idea, perché sicuramente non è che abbia avuto un'idea, poveretto, perché l'abbiamo capito che si è trovato davanti a una situazione che non era facile da capire. Ma nel momento in cui l'angelo del Signore glielo rivela, lui non ha la minima esitazione. Non ha la minima esitazione. E notiamo una cosa. Mai più i Vangeli ci dicono che l'angelo del Signore sia apparso a Maria dopo. Mai più. Quello che vede costantemente l'angelo del Signore per la custodia di Maria e di Gesù è sempre e solo Giuseppe. Alzati, prendi con te il bambino e la tua sposa e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe si alza, fa quello che dice l'angelo e salva la vita del piccolo Gesù. Poi mica è finita. Gli appare di nuovo l'angelo del Signore: Giuseppe, alzati, prendi con te Maria il bambino e ritorna a casa, perché quelli che volevano uccidere il bambino sono morti. L'angelo gli dice persino dove dovevano andare ad abitare, dove dovevano fermarsi, dove dovevano stare. E cosa non ha fatto Giuseppe la notte della nascita di Gesù per cercare un padre? Vedete, un padre veramente in tutto e per tutto. Giuseppe ci insegna ancora un'altra cosa: che l'essere vero marito, l'essere vero padre, va al di là dei nostri criteri umani, al di là dei nostri sentimentalismi, al di là delle nostre instabilità. Giuseppe ci insegna anche cos'è la fedeltà, perché noi ci stufiamo per molto meno, ci basta un aspetto del carattere, ci basta una cosa che non ci piace, che subito passa la fantasia, si dice, no? Giuseppe, poveretto, fa passare la fantasia, ne ha avute di occasioni e di motivazioni, ma mai. Quello che lui interessava era rassicurare la sua sposa e proteggere il loro bambino. Il loro bambino. Giuseppe ha sofferto molto anche quando hanno perso Gesù, a 12 anni. L'hanno cercato per 3 giorni. Giuseppe non gli ha mica detto a Maria: vattela a cercare tu. E Maria non gli dice: io e il tuo padre putativo ti cercavamo. Io e tuo padre ti cercavamo. Io e tuo padre siamo stati in ansia per te. Giuseppe ci insegna cosa vuol dire essere veramente marito e veramente padre. Ci insegna che dobbiamo rivedere il nostro modo di vivere la paternità, di vivere la maternità, di vivere l'essere marito, l'essere moglie. Ci insegna come vivere queste vocazioni, perché sono vocazioni. Quando si parla di fedeltà alla vocazione, non si intende solo il frate, la suora, il monaco, la monaca. Essere padre è una vocazione, essere madre è una vocazione. Essere marito è una vocazione, essere moglie è una vocazione. E San Giuseppe ci insegna di vivere con amore queste vocazioni, perché queste vocazioni sono la volontà di Dio per noi. Di vivere la nostra vocazione cristiana. San Giuseppe ci dà l'esempio di cosa vuol dire, appunto, l'abbiamo detto prima, vivere per fare la volontà di Dio ogni giorno della nostra vita. Questa è la vocazione cristiana. Era la vocazione del popolo di Israele, ma è continuata ad essere la vocazione dei cristiani. Perché il popolo di Israele cercava di vivere secondo la volontà di Dio. E Gesù è venuto a insegnarci a fare la volontà di Dio. E per fare la volontà di Dio e per cercare la volontà di Dio, questa sera abbiamo un fulgido esempio. Giuseppe. Giuseppe, non pensiamo al vecchiarello che si è preso la giovane sposa, non è così, Purtroppo nelle iconografie fanno vedere Maria bella, giovane, pimpante, San Giuseppe un vecchiarello col bastone. No, che poveretto. No, non è così, assolutamente. Tra l'altro, dagli studi biblici emerge una cosa della quale non vi ho mai parlato, ma ne approfitto proprio questa sera. Lo intanto fa un'altra cosa, come tutti i padri, insegna il mestiere a suo figlio. Insegna anche il mestiere a suo figlio. Quindi Gesù era sottomesso a Giuseppe. Un'altra cosa, Giuseppe ci insegna anche che le paternità sono veramente l'espressione della paternità di Dio, tutte le paternità, e questo ce lo insegna la scrittura. Qui, per parlarci di Giuseppe e della tipologia della paternità di Giuseppe, noi abbiamo ascoltato la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dove ci parla appunto di Abramo. Noi sappiamo che Abramo è il nostro padre della fede, che Dio ci ha manifestato la sua paternità tramite Abramo, che dalla paternità di Dio provengono tutte le paternità. Fatemi sottolineare, vere. Quindi tutti i modi di essere padre dipendono dall'unica paternità, provengono da unica paternità, quella di Dio. Allora, la paternità che Dio ci vuole manifestare attraverso coloro che sono stati chiamati ad essere padri in qualunque vocazione, o padre di famiglia, o padre vescovo, o padre sacerdote, sono paternità che vanno oltre i confini umani. Perché chi sceglie di vivere veramente la paternità secondo la volontà di Dio si sgancia da un sistema limitato per dare il suo cuore a qualcosa di molto più grande. Quindi per chi è padre, ripeto, sotto qualsiasi aspetto, è un peccato gravissimo non vivere la paternità secondo la volontà di Dio. E Giuseppe ci dà esempio anche in questo. Voi dite, ma perché? Allora, lasciamo perdere quello che insegnano testimoni di Geova e direi, e vi dico anche perché, le nuove frange protestanti riguardo al discorso dei fratelli e delle sorelle di Gesù. Perché è vero che I Vangeli parlano più volte di fratelli e di sorelle di Gesù. Ma non dicono mai figli di Giuseppe e non dicono mai neanche figli di Maria, parlano solo di fratelli di Gesù. Perché? Perché le famiglie una volta non erano intese come le intendiamo noi oggi, questi sono studi storici, non solo biblici, ma spesse volte le famiglie non si intendevano padre, madre e figli, ma si intendevano anche più famiglie che vivevano insieme. E quindi loro mettevano in comune tutto, il loro cibo, i loro guadagni, per il sostentamento di questa famiglia che non era appunto, ripeto, limitata a un padre, a una madre e ai figli che hanno concepito loro, no. Intanto i figli crescevano insieme e questo è il motivo per cui spesso si parla, non solo nel caso di Gesù ma anche in altri casi, di fratelli e di sorelle che in realtà non sono carnali, ma sono fratelli e sorelle per altri motivi, perché poi addirittura potevano essere anche parenti che vivevano insieme. Quindi tu da cugino o cugina passavi ad essere fratello e sorella, ma questo noi lo possiamo vedere anche i nostri giorni. Quanti cugini crescono insieme? E uno li considera più che cugini o cugini, li considera veri e propri fratelli. Oppure amici di infanzia con i quali si è molto legati e quell'amicizia non si è rotta mai, anche se sono casi molto rari, amicizie vere sempre, quelle persone tu più che a considerarli amici li consideri fratelli o sorelle. Ma questo succede anche quando si fa un'amicizia vera, si coltiva una buona amicizia, e tu quella persona non la cataloghi più nelle amicizie, è qualcosa di più intimo. Allora ci incominciano a usarsi dei termini, migliore amico, migliore amica. Ecco, Giuseppe dimostra che la sua paternità rivolta al figlio di Dio, che entra a far parte della sua vita, quella paternità che Dio gli affida va oltre, addirittura anche a quella paternità speciale già rivolta verso Gesù. Quindi Giuseppe e Maria diventano padri e madri di altri figli. Perché? Perché sicuramente quelle persone che erano cresciute con Gesù erano entrate a fare parte del nucleo familiare. Quindi non si tratta nemmeno, come alcuni hanno sostenuto, di figli di Giuseppe da un precedente matrimonio, quei fratelli e quelle sorelle di Gesù. Se non erano appunto i figli di una famiglia che aveva condiviso la casa con Maria e con Giuseppe, erano sicuramente parenti. Ecco, per cui vediamo come appunto Dio attraverso Giuseppe ci dà la prefigurazione di questa paternità spirituale a cui l'uomo è chiamato, che va oltre i criteri umani, i limiti umani. San Giuseppe ci insegna a non avere mai paura, ci insegna a fidarci di Dio. Giuseppe era sicuro che quando l'angelo del Signore gli chiedeva di fare qualsiasi cosa, lui la poteva fare, perché era Dio che gli chiedeva di farlo. E non esitava, non si trova mai un Giuseppe che, destandosi dal sonno dopo aver sognato l'angelo, era titubante se fare o non fare. No, immediatamente. Alzati, prendi con te Maria e il bambino e vai. Si alzava, prendeva Maria e il bambino e andava. Non ci pensava due volte. Quindi Giuseppe ci insegna non solo a fare la volontà di Dio, ma a non avere paura di farla, a non spaventarci, a essere certi e sicuri che fare la volontà di Dio è la scelta migliore che noi possiamo fare nella nostra vita. Giuseppe ci dà testimonianza di tutte queste cose, grandi e meravigliose. E non sono ragionamenti costruiti, inventati, no, si rifanno a dei fatti concreti. Questo dimostra con che leggerezza spesso noi leggiamo la parola di Dio. Si dice che Maria è rimasta incinta, Giuseppe gli è apparso l'angelo, poi ha preso il bambino, è in Egitto ed è finita lì. Ma quante cose ci insegna San Giuseppe in quei racconti che ci vengono fatti dalle Sacre Scritture, tantissime cose. Tantissime cose. Giuseppe è insostituibile, perché quando i Vangeli a un certo punto non parlano più di Giuseppe, perché probabilmente è morto, la crocifissione di Gesù non c'era. Giuseppe diventa una figura insostituibile. Nessun altro viene messo accanto a Maria. E probabilmente, a differenza di come siamo abituati noi, gli amori veri non si sostituiscono. Le persone che ci amano non le cambiamo, non le sostituiamo. Maria e Giuseppe ci insegnano questo, anche perché poi la testimonianza che Gesù è venuto a darci è profondamente unita alla testimonianza dataci da Maria e da Giuseppe. Al punto che la Chiesa guarda la Santa Famiglia di Nazareth come al riflesso, come all'immagine visibile della Trinità sulla terra. E come può la Chiesa guardare a un uomo e a una donna, per Gesù era Dio, sì, ma a una donna, e per quanto grande, per quanto santa, non era mica Dio, anche Giuseppe, per quanto giusto era, mica era Dio. L'unico che era Dio dei tre era Gesù. Come fanno a diventare l'immagine della Trinità? Perché diventano l'immagine della Trinità? Non possiamo pensare a San Giuseppe senza pensare alla Sacra Famiglia, è impossibile. Veramente non dovremmo mai pensare a nessuno dei tre senza pensare alla Sacra Famiglia. Ma vedere nella Sacra Famiglia quello che veramente la Chiesa ci insegna, l'immagine della Trinità, il riflesso della Trinità. E perché? Che cos'è che caratterizza la Santissima Trinità? Sono la divinità, sicuramente, va bene. Ma a parte questo aspetto che per noi è un aspetto che non potremo, con il quale non potremo mai confrontarci, mai paragonarci, però ci sono altri aspetti che non solo sono per noi un richiamo, ma sono un invito che Dio stesso ci fa a vivere. Allora, la divinità, questo è un aspetto della Trinità, poi ci sono altri aspetti della Trinità, che cosa? L'amore e la comunione che c'è tra di loro. No? Maria, Gesù e Giuseppe diventano l'immagine visibile della Trinità proprio per questo motivo. Per la comunione d'amore che c'era tra loro tre. Non c'era disarmonia tra loro tre. Perché? È semplicissimo. Maria che cosa ha fatto? Dal momento dell'annunciazione fino all'ultimo momento della sua vita, ha fatto la volontà di Dio. Giuseppe cosa ha fatto dal momento in cui l'angelo gli appare in sogno fino alla fine della sua vita? La volontà di Dio. Gesù cosa è venuto a fare nel mondo? Ce lo dice lui stesso, io sono venuto a fare la volontà del Padre mio. Questa è la cosa che ha unito tutti e tre. Tutti e tre, sulla terra, Gesù è venuto sulla terra, loro erano sulla terra e tutti e tre sulla terra hanno compiuto la volontà del Padre. E questo li ha resi una cosa sola, indivisibile. Indivisibile. E che Dio abbia affidato suo figlio a un uomo e a una donna significa che Dio si fida di noi. Perché se vogliamo, e ripeto, se vogliamo, noi possiamo fare la sua volontà. Ed essere felici come lo è stato Giuseppe. Nella vita incontriamo i dolori. Eh sì, incontriamo tanti dolori nella vita. Tante prove. Tante delusioni. Alcune cose l'uomo purtroppo non può cambiare, ma tante cose l'uomo le può cambiare. E per cambiare le cose bisogna recapitolarle in Cristo, bisogna portarle a Lui. E siccome noi non siamo in grado di prendere le cose per portarle da Lui, abbiamo un altro modo meraviglioso. è quello di avere lui dentro di noi e portarlo direttamente dove non c'è. Questo è un dono che Dio ha fatto a tutti noi. Dio ha posto la sua dimora in mezzo a noi e ha scelto ciascuno di noi come tempio del suo Santo Spirito. Affinché noi potessimo portare la luce di Cristo Gesù, non una luce qualsiasi, la luce di Cristo Gesù. E la luce di Cristo Gesù è Cristo Gesù stesso, quindi se possiamo portare la sua luce vuol dire che lui è in noi. Allora, cari fratelli e care sorelle, questa sera San Giuseppe ci dice, come diceva l'angelo a lui, di destarci dal sonno e di andare, perché Dio aspetta che noi facciamo le sue opere. Dio aspetta che noi facciamo la sua volontà, perché Dio vuole realizzare il suo disegno nella nostra vita. Ecco, capito? Una cosa che stasera San Giuseppe ci dice anche, una cosa della quale parlavo oggi con Padre Giacomo. E questa è una cosa importante che non possiamo non dirla questa sera, ma proprio perché abbiamo davanti a noi San Giuseppe. Tante volte ne abbiamo discusso sul fatto che non basta per essere veri cristiani, rispettare i 10 comandamenti e mettersi a posto la coscienza facendo quelle 4 cose così all'acqua di rose e come meglio ci pare pure, perché come... Lo ripeto perché serve per il discorso, non per essere ripetitivo e per dire sempre le stesse cose. Il giovane ricco ci testimonia questo. Rispettava tutti i comandamenti, ma gli mancava una cosa sola. Quando purtroppo il disegno di Dio non si realizza nella nostra vita, noi perdiamo la possibilità di salvarci. Una cosa dura questa, una cosa pesante da digerire. Perché? Perché uno si chiede, ma intanto come faccio a sapere che sto facendo la volontà di Dio? Basta confrontarsi con la sua parola e basta guardare dentro di noi a tutte quelle disarmonie alle quali ancora non abbiamo rinunciato. Disarmonie. Quando non c'è armonia dentro di noi non è perché le cose intorno a noi non vanno bene, perché le cose dentro di noi non vanno bene. Noi pensiamo di dover cambiare le cose intorno, ma noi dobbiamo cambiare le cose dentro, non le cose intorno. Le cose intorno sono quelle che devono essere. E le cose intorno sono le conseguenze di quelle che abbiamo dentro. Belle e brutte, giuste e sbagliate. Allora guardiamo dentro di noi le disarmonie che ci sono. Cerchiamo di avere questo coraggio di guardare le disarmonie che sono dentro di noi, i compromessi che sono dentro di noi. Guardiamoli e diciamoglielo. Ad ogni disarmonia, diciamolo ad ogni disarmonia, diciamolo a tutto quello che dentro di noi non è come deve essere, non ti voglio. Non ti voglio. Sono una persona triste? È una disarmonia. Non voglio questa disarmonia nella mia vita. Sono una persona instabile? Non voglio questa instabilità nella mia vita. Tutte, sono tante, perché ce n'è. Adesso ho voluto fare due esempi, ma non voglio fare una lista che non finisce più. Perché tutte queste cose impediscono la realizzazione del disegno di Dio nella nostra vita e quindi ci fanno perdere l'opportunità di salvezza. Quando noi diciamo che Dio ci dà tante possibilità, vuol dire che Dio ci mette sempre davanti la condizione per poter fare una svolta. Non vuol dire che ci dà altre possibilità perché cambia quello che è il suo disegno. Non siamo noi, non è che Dio deve cambiare il suo disegno perché noi non lo vogliamo accettare. Siamo noi che dobbiamo accettare il disegno di Dio. Dio non lo può cambiare ogni volta perché noi non lo accettiamo. Dio ha un disegno e quel disegno deve realizzarsi. quel disegno deve essere iniziato e finito. Poi che Dio sappia come recuperare i tempi che noi abbiamo perso con la sua grazia, questo è sicuro. Ma attenzione a non perdere tutte le opportunità. Ti dicevo perché l'abbiamo detto questa sera davanti a San Giuseppe. San Giuseppe non ha mai esitato. Questo è l'esempio che lui ci dà. Lui ha permesso che Dio realizzasse pienamente il suo disegno nella sua vita. Ciò per cui Dio l'aveva chiamato, ciò per cui Dio l'aveva scelto, si è completamente realizzato nella sua vita. Lo stesso deve avvenire nella nostra vita. Nello stesso modo. Non dobbiamo avere esitazioni. Non bisogna cambiare quello che è intorno a noi, ma dobbiamo cambiare dentro di noi. Perché se dentro di noi c'è tenebra, non può esserci intorno la luce. Anche se noi delle volte abbiamo queste pretese. Di mantenere le tenebre dentro e di vedere splendere la luce fuori. Questo è impossibile. Noi portiamo quello che abbiamo. E questo è così, eh. Non possiamo portare santità se dentro di noi c'è peccato. Oppure dobbiamo convertire gli altri quando ancora non siamo convertiti. Questo è impossibile. Questo è impossibile. Allora, queste disarmonie. Cioè, cosa vuol dire disarmonie? Queste cose che non coincidono con quell'armonia che invece porta lo Spirito di Dio dentro di noi. Vedete che l'uomo continua sempre a cercare di fare, di strafare perché è insoddisfatto, pensa che cambiando le cose esternamente risolve i suoi problemi, cerca di compensare le sue carenze facendo delle cose. E poi ecco che saltano fuori anche quei vizi, anche pericolosi, no? Come la droga, come l'alcol, il gioco d'azzardo, e le scommesse, e darsi alla bella vita, tra parentesi, che poi di bello non ha niente, dandosi al sesso sfrenato, alla vita, una vita senza regole. Perché? Perché così si vive una volta e si fa quel che si vuole. Sì, sì, Dio ti dice fallo pure. Ma poi non cercare la luce quando hai messo dentro di te, intorno a te, tenebre. E non hai cercato neanche un giorno della tua vita la mia volontà. Non è possibile. San Giuseppe questo ce lo insegna chiaramente. E ricordiamoci quello che ci ha testimoniato San Giuseppe, che il figlio di Dio, per essere protetto, ha avuto bisogno di un uomo che Dio ha scelto e ha chiamato per fare quello, per custodirlo, per educarlo, per crescerlo e per proteggerlo. Uno che risuscitava i morti e dava la vista ai ciechi, la dice lunga sul fatto che sia stato affidato a un uomo. Questo perché Dio ci vuole ricordare che Lui ha bisogno di noi. E San Giuseppe ci dà testimonianza di questo. Non possiamo fare altro che magnificare Dio per quello che ha compiuto in San Giuseppe e ringraziare San Giuseppe per la testimonianza che ci ha lasciato. Non possiamo fare altro che fare questo e imparare da San Giuseppe tutte quelle cose che abbiamo detto questa sera. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.